Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovati ad una nuova puntata di La Casa è un diritto, lo speciale che stiamo dove approfondiamo il problema abitativo nelle città italiane e non solo. Con me, come sempre, c'è Simone. Ciao Simone.
Ciao a tutti e a tutti.
Il nostro ospite lo lascio presentare a te.
Non so se Giovanni Semi, cioè, siamo uno dei. Posso chiamarti professore?
Ahimè,
Insomma, io ho letto Gentrification, che penso che sia uno dei libri che sicuramente per tanti aspetti porta tutti quei concetti che adesso sono ormai, diciamo, mainstream, se vogliamo dirli così, però è un libro che secondo me, appunto, identifica benissimo e descrive perfettamente quella che è la situazione attuale. Quindi voglio dire, adesso di dare spazio a quella che è l'intervista, perché secondo me può darci tante indicazioni utilissime su quella che è la realtà attuale, che già si era vista precedentemente negli Stati Uniti, come giustamente poi ci racconterà adesso nell'intervista Giovanni, e che descrive perfettamente quella che è la situazione delle grandi città italiane, perché metropoli non si possono chiamare, salvo magari Roma. Quindi lascerei spazio alle domande a questo punto.
Giovanni, ti faccio una prima domanda perché, come diceva Simone, il termine gentrificazione è ormai di uso comune, spesso è usato a sproposito. Come e cosa dobbiamo intendere da questa parola e come bisogna interpretarla?
Beh, intanto buon ascolto a tutti e tutte, grazie di questo invito. Ma, diciamo che per lungo tempo si era pensato che la gentrification o la gentrificazione fosse semplicemente un fenomeno che riguardava i centri storici e la rigenerazione dei centri storici, che venivano mano a mano riscoperti nella loro bellezza architettonica, urbanistica, venivano riabitati e riempiti di nuove funzioni. E questo portava con sé l'allontanamento poi di quelli che erano gli abitanti originari dei centri storici, che in moltissime città italiane per lunghissimo tempo, parte ancora adesso, erano i centri popolari. Da questa idea della gentrification come una trasformazione del centro storico, in realtà da diversi decenni in letteratura, insomma negli studi comparati che si fanno sul pianeta, siamo passati a un'idea un pochino diversa, cioè la gentrification è semplicemente uno dei motori del capitalismo urbano e in particolare del capitalismo immobiliare, e quindi è per noi sostanzialmente ogni forma di trasformazione dello spazio urbano, che può essere centro, può essere periferia, a questo punto non ha confini geografici, che implichi una sostituzione di popolazione perché si basa su un'attribuzione di valore, una valorizzazione dello spazio. Faccio un esempio. Tu non devi avere necessariamente abitanti in una zona industriale che viene trasformata in una zona residenziale. C'è tantissima rigenerazione urbana in tutti i paesi occidentali degli ultimi 40 anni ha questo segno, no? Vuoti industriali che vengono trasformati in aree commerciali o residenziali. Però quella trasformazione lì vuol dire fare collassare al suolo moltissimo valore, e tutto quello che arriva dopo il vuoto industriale ha l'effetto paradossale di allontanare anche coloro i quali vorrebbero appropriarsene. Tu sei una giovane coppia che vorrebbe andare a abitare nel nuovo quartiere che sorge sulle ceneri di un'ex fabbrica, e in realtà però riscopri che il valore del metro quadro del nuovo è talmente elevato, oppure che il tuo reddito non è sufficiente per accedere nemmeno al mutuo. E allora a questo punto sì, c'è stata la rigenerazione, ma tu sei rimasto col cerino in mano. Da questo punto di vista, gentrification è un fenomeno molto più ampio, non è semplicemente il centro storico, ma è banalmente la valorizzazione dell'urbano o la messa a valore dell'urbano.
E io ti volevo chiedere, quali sono tra virgolette, i sintomi della gentrificazione? Cioè, quali sono le prime avvisaglie che che possono, diciamo, far capire che si sta per assistere a questo tipo di fenomeno?
Allora, non è una legge naturale, cioè non implica che ogni territorio che ha perso valore verrà rimesso in un ciclo di valorizzazione. Poi sempre, non dico che è magico, ma che ci sono delle aree di cui tutti si aspetterebbero che vengano valorizzate e rimangono magari in stasi per 10 o 20 anni. Quindi, posto che secondo me non c'è strettamente un nesso automatico tra un territorio che perde di valore e un territorio che lo riacquisisce, però possiamo semplificando, insomma, dire che molte delle campagne, per esempio, per costruire questo fronte di rappresentazione sul degrado in Italia, questo è molto evidente, sono in realtà un ottimo sintomo, un ottimo marker di quello che verrà dopo. A Torino si è visto molto bene, ma in tantissime aree delle città italiane si è visto molto bene. Quando per 5 anni, 10 anni, tutta la stampa locale, per esempio, continua a focalizzarsi solo su un'area della città. Vedete reportage in continuazione su quel quartiere, non su quello a fianco, proprio su quello lì, in cui si mettono in risalto, che ne so, l'origine popolare del quartiere, le qualità architettoniche, il villaggio che c'era una volta, gli abitanti storici di qua di là, e vengono messi sempre in relazione, anzi in antitesi, con le condizioni attuali, perché c'è troppa immigrazione, perché c'è lo spaccio, perché è sporco, perché ci sono le tag sui muri, perché non si vive più, perché dove andremo a finire, signora mia. Questo fronte che estremizza moltissimo i quartieri e soprattutto la costruzione nel tempo ripetuta di queste retoriche sul degrado, di solito anticipano delle macchine di rigenerazione. È uno strumento classico di trasformazione urbana. Prima devi sostenere che quel territorio fa schifo. E ci lavori alacremente per dimostrare che il territorio fa schifo. A un certo punto si arriva alla fase del non se ne può più. Questo territorio ha bisogno che qualcuno prenda in mano le cose. Può essere la prefettura, può essere la questura. Cioè, a questo punto quegli interventi sono di tanti tipi, no? Ci sono quelli più muscolari, per cui fare le retate, arrivano i giornalisti Fininvest a fare le cose spettacolari nei quartieri, arriva Brumotti che si fa picchiare dagli spacciatori. E poi a quel punto si dice no, vabbè, non, è inaccettabile che questo quartiere sia in mano alla malavita, sia in mano al degrado, bisogna fare qualcosa. E si scopre che, guarda caso, non so, il comune aveva vinto un progetto di rigenerazione assieme all'Unione Europea da 5 milioni di euro, per cui, beh, vabbè, guarda caso abbiamo 5 milioni di euro da spendere sul quartiere. Poi si scopre che, non so, alcuni attori immobiliari sapientemente si erano già comprati 5, 6, 10, 15, 20 palazzi nella zona, perché tanto non costavano niente. E a quel punto parte la macchina di gentrification. Allora, le campagne mediatiche sul degrado in Italia, secondo me, sono abbastanza rivelatrici di quello che verrà dopo. Però, come vi dicevo, l'unica cautela che io ho da studioso è quella di non pensare che sia automatico e naturale. Per esempio, l'abbiamo visto molto bene in questi ultimi anni, proprio perché in realtà il sistema economico italiano è abbastanza bloccato, quindi c'è rendita, c'è capitale che arriva, ma non ce n'è ovunque, non ce n'è per tutti ed è molto settoriale. Cioè, a Milano qualsiasi spazio vuoto che si crei viene colmato nel giro di 3 mesi, 6 mesi. Già dove abito io, appunto a Torino oppure a Genova, non ci sono 3 mesi, 6 mesi di attesa, ce ne possono essere 5, 10 anni, nel senso che qui i capitali non stanno arrivando più e non siamo nemmeno tra le zone più sfavorite d'Italia, insomma ci sono molte città che stanno persino peggio di noi. Questo per dire che potenzialmente ci sono queste ondate di gentrification, poi ci sono i cicli economici, ci sono le condizioni politiche, ci sono le coalizioni, per cui è proprio una macchina di economia politica che si crea. Ecco.
Volevo riagganciarmi a questo discorso perché io vivo a Milano e siccome adesso ci sarà Milano Cortina tra qualche anno, visto che Torino ha già subito questo fenomeno delle Olimpiadi invernali e visto la speculazione che comunque a Torino, insomma, è abbastanza evidente, quello che è successo post Olimpiadi invernali. Volevo capire se anche questo tipo di fenomeni, magari è derelato, legati anche a quello che sono adesso tutti i fondi del PNRR, come possono incidere anche questo tipo di fenomeni sulla gentrification?
Sì, tradizionalmente i grandi eventi sono sempre stati utilizzati dalle amministrazioni pubbliche come macchina di attivazione di spirali di gentrification. Cioè, al di là degli interventi fisici che vengono fatti, vengono finanziati tramite i grandi eventi, che secondo l'evento possono essere anche molto molto importanti, però la funzione del grande evento soprattutto è quella di riattivare una visibilità internazionale su alcune aree, cosa di cui Milano non ha necessariamente grande bisogno, ma Cortina dal suo punto di vista forse un po' di più, oppure di sostenere delle politiche precedenti. Da questo punto di vista vedo su Milano, vedo molto chiaramente come le Olimpiadi sono in continuità con Expo e servono a tenere viva, diciamo, una fiammella di interessi internazionali, di attivazione di capitali internazionali su Milano, per cui consentono di l'atterraggio di enormi quantità di capitali finanziari che poi si spazializzano sull'immobiliare. La storia di Torino però da questo punto di vista è interessante secondo me, perché benché sia stato utilizzato proprio il grande evento per nutrire un grosso disegno di rigenerazione urbana che va avanti dagli anni 90 in città, e si narra che per ottenere l'ultimo miglio, diciamo, che separava dalla vittoria delle Olimpiadi, l'avvocato Agnelli abbia direttamente telefonato al presidente del CIO per farsi aggiudicare, diciamo, le Olimpiadi invernali del 2006, quindi, come dire, mi fa capire anche il livello di intervento politico che c'è dietro ai grandi eventi. Però la storia di Torino, diceva, interessante perché in realtà avvengono nel 2006, alimentano enormi speranze, fanno arrivare molta rigenerazione, però purtroppo nel 2007-2008 casca l'asino, perché arriva la prima delle grandi crisi economiche e finanziarie degli anni 2000. Ce n'era stata già una nel 96 con il crollo del Nasdaq, però quella del 2007-2008 è molto grossa e sono ancora adesso le macerie di quella crisi. Torino, da quella crisi lì, dal debito olimpico, che era il primo elemento, e dalla crisi del 2007-2008 non si è più ripresa, perché la verità è che la logica dietro il grande evento è che il grande evento funziona se poi incrocia un ciclo economico positivo, cioè incrocia un volano positivo. Cresce l'economia, girano gli investimenti, la città che si è situata sul scacchiere internazionale riesce a tirare un pezzo della torta su di sé e a nutrire la macchina della valorizzazione. Ma se il giorno dopo il grande evento collassa l'economia per un anno, due anni, tre anni, gli investimenti scompaiono da un giorno all'altro, alla città rimangono solo i debiti, e che è esattamente quello che è successo a Torino. E penso anche alla scia di impianti sportivi abbandonati, di interventi di ristrutturazione fatti all'ultimo momento, tipo i villaggi olimpici con materiali scadenti, con progetti architettonici molto discutibili, che poi diventano semplicemente dei vuoti urbani ulteriori in una città che ne aveva già, tra l'altro, una discreta quantità. Quindi sì, sono d'accordo, il grande evento potenzialmente è una macchina generatrice di ulteriori spirali di gentrification, ma non è detto che sia così. Torino è un caso, ma il caso più eclatante in Europa è Atene. Atene non è che non si è più ripresa dall'evento olimpico, Atene è morta con l'evento olimpico, è letteralmente morta, non è più quella che era prima, per cui molte città in realtà non hanno beneficiato minimamente di questo evento. Beneficiato in nessun senso, cioè nel senso, non penso che ci sia mai un beneficio a favore della cittadinanza dei grandi eventi, però alcune città possono economicamente fiorire. Poi chi cattura questa fioritura è tipico del capitalismo e sono sempre pochi soggetti, però ci sono alcune situazioni in cui non chiarisce proprio niente, non si cattura proprio nulla. Ecco.
Torino proprio, Giovanni, può essere che questa, diciamo, che la gentrificazione si possa legare alla questione abitativa ed ha portato anche ad un abbandono delle politiche dell'edilizia residenziale pubblica?
Domanda complicata, nel senso che le politiche di edilizia popolare e pubblica in Italia sono state abbandonate indipendentemente da qualsiasi altro ragionamento verso la fine degli anni Ottanta con gli ultimi fondi GESCAL, e da lì non sono semplicemente mai state più riattivate. Ogni tanto hanno fatto piani casa, hanno fatto contratti di quartiere, hanno fatto, però politiche pubbliche sono morte con gli anni Ottanta. Per cui quella è un aspetto, quello è una politica nazionale, quindi semplicemente dagli anni 70 in realtà in poi è stata fatta una scelta politica molto netta, che era già in corso nel decennio precedente, di spingere la popolazione italiana verso la proprietà della casa di massa. Politica che ha funzionato, non dico che ha funzionato bene, ma dico che ha funzionato e ha portato insomma le percentuali attuali, che sapete essere attorno all'80% circa, insomma, a seconda di come le calcoliamo, di proprietà della casa tra gli italiani. Quindi quella è un binario, cioè un binario che è una scelta politica, pubblica, molto forte, che è nata a favore della rendita privata e a favore della proprietà immobiliare diffusa. Questa cosa ha in certi casi innescato delle spirali di gentrification, ma secondo me è un fenomeno semplicemente molto più ampio, molto più soverchiante, cioè è un patto politico, è un contratto politico nazionale. Peraltro devo dire, negli stessi decenni si vedevano fiorire questi patti politici ovunque, in tutti i paesi occidentali. In Francia fu socialista Mitterrand a fare un famosissimo un discorso pubblico alla nazione, dicendo che bisognava diventare una nazione di proprietari di casa, e lo disse a 3-4 anni di distanza da quando lo stesso discorso lo fece Thatcher in Gran Bretagna. In teoria due governi all'antitesi, diciamo, dello scacchiere politico costituzionale fecero esattamente lo stesso discorso. E vado oltre, fecero esattamente lo stesso discorso, se li guardate, se li mettete assieme, è impressionante, fecero lo stesso discorso che fece qualche anno prima Reagan negli Stati Uniti. Quindi c'è stata una scelta, una virata, direi, condivisa di tutto il capitalismo organizzato dagli anni 70 in poi verso una proprietà di massa, e questo è un elemento, punto. Secondo me è il capitalismo lì e gli Stati Nazioni fecero una scelta politica netta che andava verso l'abbandono di qualsiasi politica pubblica per l'abitare, perché il punto era che il cittadino doveva indebitarsi, diventare proprietario. Poi questa cosa ha incrociato la gentrification, perché ha ridotto per esempio il numero di affittuari e ha spaccato il fronte degli affittuari, perché come è abbastanza chiaro, è rimasto nell'affitto chi non si è mai potuto permettere l'accesso alla proprietà, e quindi tendenzialmente le popolazioni più vulnerabili, e non solo, si è riempita la pancia nel campo degli affittuari, perché diminuendo l'offerta di casa pubblica è stato il mercato privato dell'affitto a fare il welfare privato, diciamo, per chi non poteva permettersi l'acquisto. Quindi questo ha spaccato il fronte dell'affitto, perché il ceto medio, che in tutti i paesi occidentali, insisto, in particolare nelle città, nelle grandi città, era stato comunque un elemento fondante del mercato privato della locazione. Molte famiglie di ceto medio non erano proprietarie a New York, non erano a Parigi, non erano a Londra, non erano a Milano, ed erano nell'affitto, e quindi in qualche misura fecero anche dei fronti comuni con tutti gli altri affittuari nei quartieri, quando ci furono lotte per la difesa della casa, dei prezzi degli affitti, lotte contro la speculazione. Con il passaggio massiccio alla proprietà diffusa, che è stata una politica per definizione reazionaria, si spaccò il fronte degli affittuari, perché uscì dall'affitto tutto il ceto medio. A questo punto rimasero col cerino gli affittuari poveri, a quel punto sui quali si poteva addossare poi ogni colpa, ogni stigma. che è quello che poi è successo con le ondate successive di gentrification. Quindi secondo me la macchina è un pochino complicata, perché ci sono anche delle grandi tendenze del capitalismo organizzato che sono andate contro sostanzialmente l'affitto sociale e per la produzione di un particolare nicchia di affitto privato.
Sì, io volevo ricollegare proprio a questo punto, cioè quindi la differenza tra Stati Uniti e Europa, perché negli Stati Uniti il fenomeno di gentrification è avvenuto molto prima, come la maggior parte dei fenomeni che poi vengono esportati, ahimè, in Europa. Quindi ti volevo chiedere come, cioè la mia domanda è, noi siamo arrivati in Europa dopo, rispetto all'esperienza degli Stati Uniti, soprattutto dopo la crisi che citavi tu del 2007, dei mutui subprime che tutti sappiamo. Quindi in realtà cosa non abbiamo imparato o cosa in realtà non abbiamo voluto imparare dalla situazione che si vive e si viveva negli Stati Uniti e che adesso invece vediamo concretamente attuarsi in Italia?
Dunque io contestualizzerei la tua domanda in questa maniera. Allora, da un lato la definizione di gentrification venne pensata per Londra nei primi anni 60, fini anni 50, primi anni 60. Quindi c'era già una dimensione continentale europea di gentrification, tale per cui il concetto venne coniato per Londra. E se penso a molte lotte per la casa che vennero fatte in Italia già negli anni 70, che fu un decennio molto, molto caldo per il diritto all'abitare nel nostro paese, in realtà, benché i comitati all'epoca non parlassero di gentrification, perché non conoscevano il concetto, perché nessuno degli intellettuali dell'epoca aveva fatto questo lavoro di traduzione per dire loro che c'era questa parola, però di fatto in moltissime lotte fatte negli anni 70 in Italia stava lottando contro la gentrification, parlava di speculazione, ma era chiaramente lo stesso fenomeno. Allora, questo per dire che è vero che gli Stati Uniti sono stati precursori di alcune delle grandi trasformazioni urbane che poi sono arrivate dopo in Europa, però è anche vero che molte questioni si sono poste sincronicamente tra Europa e Stati Uniti negli stessi anni. Il vocabolario non era lo stesso. Da questo punto di vista, secondo me, gli ultimi 20 anni sono interessanti, perché vuoi il digitale, vuoi i social, vuoi la circolazione, vuoi la globalizzazione, comunque la circolazione di idee è molto più veloce di quanto non fosse negli anni 70. Abbiamo un repertorio di parole e anche di analisi che è molto più attuale, circola molto di più adesso di quanto non lo facesse 40 anni fa, e quindi ci fa capire che la lotta è la stessa. Secondo me era la lotta era la stessa anche negli anni 70, però non veniva interpretata come tale, ecco. Però davvero, un po' da storico urbano, faccio un esempio. Negli anni 80 a New York, nel Village di New York, ci sarà una rivolta che è passata alla storia, perché la rivolta di Tompkins Square. Ci furono barricate per 3 mesi a New York con scontri molto violenti, in cui i punk si allearono con gli anarchici, si allearono con gli homeless, si allearono con un altro gruppetto di subcultura del Village, perché era in corso un progetto di rezoning molto forte di quell'area, e tutti avevano capito che quella roba era gentrification, e quindi ci furono rivolte per 3 mesi. Tra l'altro si trovano delle foto straordinarie di quella rivolta, di un giovane artista cinese poi diventato famosissimo, che è Ai Weiwei, che all'epoca studiava arte a New York e faceva fotografie, quindi ci sono le sue fotografie della rivolta di Tompkins Square, che sono straordinarie. Ma quella rivolta là, di quella rivolta là ce ne sono tantissime altre di simili a Bologna sempre negli anni 70-80, ce ne sono di simili su Londra, ce ne sono di simili a Parigi, ci furono comunque molte proteste, lotte anche a Milano in zona isola, che poi infatti venne gentrificata solo 30 anni dopo, ma ci furono di nuovo comitati che erano molto attivi. Quindi questo per dire che secondo me in realtà non c'è stato un lag così, una differenza temporale così importante tra Stati Uniti e noi. Le parole però non erano le stesse. Questo...
Tornando a Torino, io e Simone quest'estate siamo stati a Torino, abbiamo passato un po' di giorni e abbiamo visto che comunque anche a Torino inizia ad esserci, questo anche parlando con e ascoltando i cittadini e cittadine di Torino, che inizia ad esserci uno svuotamento del centro storico. Questo può essere un segnale che la casa a Torino, ma non solo a Torino, anche in tutte le città, è diventato uno strumento di esclusione economica e sociale delle classi popolari a favore della rendita.
Allora, io distinguerei il meccanismo economico e di sfruttamento capitalistico, da un lato, dai contesti. Allora, la macchina della rendita è una macchina che troviamo in tutto il pianeta, tant'è vero che ci sono degli autori che hanno scritto dei libri molto belli proprio sul capitalismo di rendita, e si sta tornando a parlare di rendita dopo 40 anni che si era abbandonato questo concetto. Quindi, da un lato, l'idea della la rendita, cioè la valorizzazione dei suoli, la valorizzazione improduttiva dei suoli, è un elemento costante del capitalismo, adesso è tornata particolarmente feroce, particolarmente violenta, e quindi la trovate a Torino come la trovate a Napoli, a Roma, a Milano. Poi, i contesti da questo punto di vista sono tutti diversi, mentre a Milano la macchina della rendita è ferocissima, ma avviene in un contesto che sta crescendo, cresce economicamente ma cresce anche demograficamente. Su Torino la stessa macchina della rendita avviene in una città che è in decrescita. Allora, Torino, statistica famosa, era 1.300.000 abitanti al suo culmine negli anni 70, adesso è una capitale regionale da 850.000 abitanti, ma che ne perde 10.000 all'anno, 10-15.000 all'anno in maniera inesorabile. Quindi è una città che si sta svuotando, si svuota da 40 anni in maniera netta, e quindi se si svuota gli abitanti, da dove se ne vanno questi abitanti? Allora, lo svuotamento del centro in realtà è avvenuto negli anni 80 e 90, in cui letteralmente la città era molto densa al centro, il centro storico torinese era molto popolare ancora negli anni 80 e 90, e il centro che potete vedere adesso da viaggiatori, da turisti, da curiosi, da amici di amici, è un centro tutto ripulito, molto, molto barocco, molto, molto rimesso a nuovo, abitato da pochissimi abitanti, molto bianchi, abbastanza anziani, piuttosto dotati economicamente, però pochi. Questa cosa si è vista in maniera plastica col lockdown, dove col primo lockdown, visto che torniamo alla regione di esistere di Radio Quar, in cui in quel centro storico lì non c'era proprio nessuno, non c'erano neanche luci che si accendevano, era abbastanza spettrale, io all'epoca abitavo lì. Mentre nelle aree più esterne c'era molta vita, chiusa in casa, ma c'era molta vita. Quindi lo svuotamento del centro è un fenomeno lungo che dura in città da almeno 30-40 anni e che ha portato tra una delle ragioni della gentrification nel centro storico torinese degli anni 90, che proprio perché si era svuotato demograficamente aveva lasciato molti palazzi anche di grande pregio e qualità in condizioni fatiscenti, e a quel punto ha attivato delle macchine di rigenerazione che a quel punto hanno portato nuovi abitanti più ricchi al centro. Un altro fenomeno che secondo me è interessante, lo vediamo a Torino, lo vediamo in realtà in tutte le città italiane, però Torino è particolarmente violento secondo me, è che proprio perché la città era riuscita, non necessariamente bene, però era riuscita a ospitare 1.300.000 persone solamente 50 anni fa, e adesso ne ospita 850.000, la verità è che ci sono a Torino qualcosa come tra i 35.000 e i 40.000 alloggi vuoti. Questa dinamica è una dinamica che si vede in tutta Italia in realtà, no? Le decine di migliaia di alloggi vuoti a Milano sono tantissimi comunque, sono a Napoli, sono a Roma, però segnalano una delle tendenze tipiche dell'urbano contemporaneo, che da un lato pur di proteggere a tutti i costi, con poco il coltello tra i denti, la rendita, l'estrazione di valore della rendita, preferisce tenere vuoto, tenere parcheggiato vuoto uno stock abitativo cospicuo, ripeto, 35.000-40.000 alloggi è un'enormità, a fronte di liste per l'alloggio pubblico e la casa pubblica di altrettanti abitanti. Cioè abbiamo 15.000 nuclei familiari che chiedono l'alloggio sociale a Torino e non lo ricevono, e abbiamo 35.000-40.000 alloggi vuoti. Quindi diciamo, se fossimo in un regime, non dico socialista, dico socialdemocratico, si farebbe semplicemente incontrare questi due spazi, questi 30.000 vuoti con le 15.000 famiglie che chiedono l'alloggio, e si troverebbe un modo di far entrare le une negli altri. Invece questo non accade, e abbiamo l'aumento straordinario ma drammatico di famiglie che abitano in camper, di homeless in giro per la città, un fenomeno che per Torino è relativamente nuovo ma esplosivo, di famiglie, poi c'è tutta la fascia grigia di cui non si parla volentieri, ma di famiglie che hanno cominciato ad abitare nei garage, che è un fenomeno di abitare diffusissimo in tutto il paese, ma ripeto, qui non parla nessuno, eppure è molto visibile. E poi nuove forme di sovraffollamento, sia nei bassi dove ci sono i bassi, sia nelle mansarde dove ci sono le mansarde. Allora, questo di nuovo è una delle espressioni, secondo me, della rendita, dell'estrazione di rendita italiana, che consente in realtà una città vuota a fronte di una domanda di città che è crescente.
Sbaglio? O anche a Torino, così come in altre città, il fenomeno, diciamo, della turistificazione si sta allargando dal centro anche in periferia?
Allora, se la rendita è il motore del capitalismo, la turistificazione, l'economia turistica è la macchina nel suo insieme, cioè quello che ricopre il motore della rendita, è la forma principale che prende la rendita in questo momento nell'urbano contemporaneo. Allora, Torino per esempio sta facendo una lotta, la sta facendo da 20 anni, insomma, continua a fare una lotta per cercare di attrarre turisti, esattamente come lo fanno tutte le altre città italiane, e le une contro le altre, e gli effetti di questa lotta sono, in realtà i numeri turistici di Torino rimangono magri se comparati con Roma, Venezia, Firenze, ma ovviamente Milano, e anche Napoli, che è diventata uno dei principali hub del turismo europeo. Però comunque anche a Torino questa economia cresce moltissimo, è una delle poche economie che crescono, peraltro, cioè i due poli sono l'economia studentesca, gli studenti e i turisti, e queste due economie però correlate, quindi unite, hanno un effetto espulsivo sugli abitanti, perché di nuovo sottraggono abitazione agli abitanti stabili, e quindi mano a mano espandono, come dire, la propria presenza sul territorio, e spostano sempre di più alloggi su piattaforma tipo Airbnb anche al di fuori delle zone del centro, studentati anche al di fuori delle zone del centro, e quindi mano a mano allargano il fronte del disagio abitativo. E questo si vede a Torino, però si è visto in maniera molto più radicale a Firenze, Roma, Venezia. Venezia poi è particolarmente violento, ma come dire, è un fenomeno veramente molto diffuso.
La svendita del patrimonio pubblico e, come dicevamo prima, l'abbandono dell'edilizia residenziale pubblica a favore del privato, l'avanzare nuovamente della cementificazione, ha fatto sì che la casa è una concessione solo ad una fascia alta della popolazione, e non c'è nessuna tutela per il diritto all'abitare a quelle fasce della popolazione che non possono accedere ai mutui. Questa marginalizzazione può condizionare il futuro di una città come Torino, ma anche di altre città, e soprattutto della popolazione che ci abita?
Sono d'accordo con la tua ricostruzione. Aggiungo la completo dicendo che però se tu guardi a tutti gli interventi pubblici in accordo col sistema bancario italiano ed europeo, vanno da 20 anni nella direzione di aiutare, spingere tutte le nuove famiglie in formazione, indipendentemente dalla classe sociale di origine, a indebitarsi per diventare proprietarie. Nonostante la lezione, nella dura lezione impartita dallo scoppio dei mutui subprime nel 2007-2008, ancora adesso si fanno politiche pubbliche per sostenere l'indebitamento dei giovani nuclei, con lo Stato che ti copre, mette il fondo di garanzia nel caso tu poi perda il lavoro, ti dà garanzie accessorie al sistema bancario. Quindi la spinta rimane quella alla finanziarizzazione anche dei non finanziarizzabili, e quindi qua stiamo parlando delle classi popolari, cioè di quelli che persino quelli che non hanno sufficienti credenziali ipotecarie o familiari da giustificare per le banche l'erogazione di un mutuo, cioè sono chiaramente delle famiglie non solvibili. Quindi questa è una tendenza, è una tendenza di nuovo europea, ma l'Italia da questo punto di vista è molto avanti. Quindi si cerca comunque di obbligare chiunque a diventare indebitato. Poi ci sono quelli che non c'è proprio verso di indebitarli, perché proprio non c'è nulla da grattare, non hanno un lavoro, non hanno capitali, non hanno stabilità, non hanno, alcuni di quelli sono aggrappati alle case popolari, altri di quelli sono completamente fuori da ogni sistema, e quindi si sta allargando evidentemente il pubblico di famiglie in grave disagio abitativo. D'altro canto l'abbiamo visto con molte forme di sovraffollamento, per cui visto che tu non riesci a formarti il nucleo abitativo, e visto che non puoi, o comunque insomma cerchi in tutte le maniere di non finire per la strada, semplicemente ti ammassi con la famiglia di origine e si frazionano ulteriormente gli appartamenti, o si torna alla stanza, oppure non si esce più di casa, insomma, finché non muore la zia che ci aveva l'alloggetto e finalmente potrei renderti autonomo. Quindi questi fenomeni qua si stanno allargando, però insisto, assieme a un pezzo del capitalismo che è talmente vorace dal punto di vista della cattura delle famiglie italiane attraverso la finanziarizzazione, in questo momento è disposto a concedere mutui in qualsiasi forma, purché lo Stato garantisca. Che è una mutazione singolare del capitalismo avanzato, perché è proprio il rovesciamento di quello che dicevamo. Cioè, insomma, fino agli anni 70 lo Stato pensa che classi popolari e classi medie inferiori, ma sicuramente anche classi medie, debbano accedere a un abitare pubblico. Dagli anni 80-90 c'è una fase di latenza che però si conclude con uno Stato che invece pensa che deve aiutare il sistema bancario a finanziarizzare il più possibile il nuovo bisogno abitativo. È un rovesciamento di 180 gradi.
Oh, ma infatti quello che dici poi è vero, perché ad esempio chi anche vuole affittare una casa, faccio sempre l'esempio da Torino, studenti, studentesse, migranti, single o comunque nuove coppie, come dicevi, hanno difficoltà anche ad affittare, soprattutto ad esempio i migranti hanno difficoltà ad affittare una casa.
Beh, su Torino devo dire che tra l'altro il paradosso è che proprio perché il disagio abitativo sta aumentando, la crisi abitativa morde, in quest'ultimo anno è aumentato molto di più l'affitto che non il valore del metro quadro, per cui moltissime famiglie, anche famiglie unifamiliari, ma insomma, si trovano nella situazione contraddittoria, per cui si fanno due conti, dicono: ma se io vado in affitto spendo relativamente molto di più che non se in qualche maniera mi compro casa. E ci sono quartieri a Torino in questo momento in cui all'asta, ma addirittura sul mercato non asta, mercato libero, voi comprate casa a 400, 500, 600 euro a metro quadro. Questo vuol dire che potete comprare un alloggio piccolo dignitoso, come si diceva una volta, sui 25.000 euro, 30.000 euro. Allora, ognuno di noi sa fare un pochino di conto, se uno affitta a casa a 600 euro, 700 euro, in quanti anni si è potuto comprare quell'alloggio da 30.000 euro? E questo ragionamento lo stanno facendo in tanti, quando c'è questo differenziale sorprendente tra quanto costa l'affitto e quanto costa invece il metro quadro, questo non ti spinta l'acquisto della casa, evidentemente. In assenza di politiche forti e diffuse invece di integrazione del reddito per l'affitto. Ovviamente sarebbe di ruotare le risorse invece che spingere le famiglie a comprarsi la casa, a aiutare le famiglie a pagarsi l'affitto.
Senza considerare poi che Torino è una delle, leggendo i dati, è una di quelle città dove poi gli sfratti sono altissimi.
Sì, tra l'altro quest'anno, come era peraltro ampiamente prevedibile, abbiamo raggiunto un nuovo picco di sfratti dopo il 2014, che era stato un anno disastroso dal punto di vista dei numeri assoluti di sfratti. Questo lo abbiamo visto in tutta Italia, peraltro, insomma, Torino è molto forte, ma in tutta Italia. Qui abbiamo il combinato disposto del blocco degli sfratti legato al Covid, poi tutti i tempi tecnici successivi, le proroghe del blocco sfratti, a un certo punto si è tolto il tappo e adesso ci sono letteralmente migliaia di famiglie che stanno scendendo giù dal tubo. E quindi è per questo che abbiamo in questo momento un'esplosione di sfratti, ma è un fenomeno di una gravità inaudita. Peraltro, ovviamente, questo sistema di blocco prima e di tappo che poi viene tolto da un giorno all'altro implica anche per i movimenti sociali che si erano molto spesi per la difesa delle famiglie sotto sfratto un problema oggettivo. Quanti picchetti antisfratto si possono fare al giorno? In città ne vengono eseguiti 30-50 al giorno di sfratti o i militanti sono 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 o non si riesce a salire questa roba? E il risultato è che non si riesce a salire questa roba. Quindi questo effetto tappo è particolarmente violento anche perché lascia le famiglie sostanzialmente da sole.
Appunto, io mi volevo ricollegare proprio a questo argomento. Quali sono le politiche o comunque le azioni che possono essere messe in atto quali dovrebbero essere chiaramente per contrastare questi tipi di fenomeni? Adesso questi nel senso oltre alla gentrification chiaramente anche la turistificazione e tutti i fenomeni connessi e soprattutto visto che come dicevi tu poco fa non si possono fare picchetti per ogni singolo sfratto che viene eseguito nelle grandi città. E visto che attualmente le uniche forme di aggregazione politica che stanno cercando di contrastare dal basso questi tipi di fenomeni sono appunto i collettivi, piuttosto che tutte le organizzazioni che tendono a mettere in evidenza il problema, a sottoporlo alla politica, che però spesso la politica ignora o quantomeno dà il cosiddetto contentino se la protesta diciamo si va un attimino ad allargare.
Sì, sì, ma insomma a parte alcuni casi molto rari su Napoli o altre piccole, cioè Napoli non è una piccola realtà, ma altre piccole realtà italiane diffuse, la verità è che i collettivi sono stati abbandonati e per giunta. Il quadro normativo di tutti gli ultimi 20 anni è andato nella direzione opposta di penalizzare gravemente qualsiasi forma di aggregazione politica minimamente solidale, dai DASPO a tutte le norme successive, per cui sostanzialmente tutti i collettivi in questo momento sono composti da persone che sono talmente cariche di sanzioni amministrative e di sanzioni penali e di DASPO, che sostanzialmente si è criminalizzato tutto il movimento e lo si è reso penalmente inefficace. Per cui io pur conoscendo molte di queste realtà e sono estremamente solidale nei loro confronti, però non posso non vedere la grande stato di affaticamento in cui versano perché lo Stato li ha schiacciati, non ci sono altre parole da adottare, in moltissimi casi tra l'altro con una violenza politica abbastanza inaudita. Detto questo, quindi cosa si dovrebbe fare? Allora, io chiaramente sono sempre favorevole alle azioni del basso e dei movimenti, però non posso non osservare quello che dicevo fino adesso, cioè che ovviamente sono stati schiacciati con violenza e benché abbiano avuto la forza, la capacità di tramandare da generazione in generazione un tipo di sapere anche sul diritto all'abitare e alla casa, e in questo momento mi sembra che la bilancia penda interamente dalla parte del capitale. Allora, cosa bisognerebbe fare? Se avessimo un minimo di amor proprio, io insisto, socialdemocratico, nemmeno socialista, anzi in certi momenti quasi liberale direi, se avessimo un minimo di forza, anche solamente liberale, la prima cosa che dovremmo fare è intervenire sulla fonte delle disuguaglianze economiche e sociali del capitalismo avanzato del nostro paese, che è la trasmissione intergenerazionale della ricchezza. La prima cosa che dovremmo fare è reintrodurre la tassa di successione. In Italia è stata improvvidamente, ingiustamente, sostanzialmente eliminata negli anni 90, e che era l'unica fonte che avevamo per fare del riequilibrio sociale. Rimettere la tassa di successione implica avere un maggior gettito fiscale che si può utilizzare per ricominciare una stagione di politiche pubbliche per l'abitare, di sostegno ai redditi e di sostegno alla vulnerabilità. Questa è la prima cosa che se io avessi il potere di fare qualsiasi cosa farei immediatamente. La seconda cosa che farei è ricordare che il diritto alla proprietà non è il diritto alla protezione di disuguaglianze. Allora, il nostro ordinamento costituzionale, il nostro ordinamento giuridico protegge la proprietà privata con le unghie e con i denti, ma secondo me non c'è scritto da nessuna parte che questo diritto è superiore al diritto all'abitare e può ledere il diritto all'abitare. Quindi se tu hai degli alloggi che tieni scientemente vuoti, questi alloggi che sono scientemente vuoti o ti vengono tolti, io personalmente ti toglierei di punto in bianco, ma se vogliamo essere più educati e carini, non li vogliamo togliere, devono essere tassati in maniera draconiana. La rendita è anche una rendita negativa. Se tu li togli dal mercato e non li allechi sul mercato, quindi se tu tieni i canoni troppo elevati, peggio ancora, se fai quelle manovre discriminatorie per cui non affitti a popolazione di origine straniera o popolazione che non ti aggrada, paghi delle tasse spropositate. In qualche maniera lo Stato recupera quella rendita che tu hai deciso di congelare non mettendo nel mercato i tuoi immobili. Quindi questa è la seconda cosa che farei. A quel punto si abbasserebbero gli affitti e molte famiglie rientrerebbero nelle case. Terza cosa, e qui di nuovo è l'elefante nella stanza, però l'Italia è l'unico paese OCSE, insieme forse a Cipro, è l'unico paese OCSE che ha un reddito negativo negli ultimi 25 anni. L'Italia ha fatto volutamente una scelta politica di compressione dei redditi. Questa cosa andava interrotta 20 anni fa, non andava fatta 30 anni fa, ma è indecente che le famiglie di lavoratori e di lavoratrici lavorino per 1.200 euro in media, quando hanno degli affitti da 700-800 o i costi crescenti di qualsiasi servizio pubblico. Quindi è evidente che sono state messe in povertà dallo Stato e dalle politiche di redditi che non sono più fatte. Quindi poi mi rendo conto che se volessimo tradurre queste tre cose che ho detto in politiche, staremmo parlando del ritorno, il mitico ritorno del comunismo in Italia, che non c'è mai stato, però secondo me o si fa questa roba qui o non se ne esce lì, detta piano.
Manu, noi ti ringraziamo per averci fatto sentire la tua voce nel nostro speciale La Casa è un diritto.
Sì, davvero grazie.
È stato un piacere, l'ho fatto molto volentieri, insomma, spero che l'insieme delle voci che raccoglierete possa essere qualcosa di più che una goccia nel mare.
Speriamo.
Sì, sì. Ci speriamo veramente. Ti ringraziamo ancora.
Grazie mille, Giovanni.
Grazie. Un abbraccio.
Ciao, buona serata, buon lavoro.
Ciao, buona serata. Certo.